spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè. Bentrovati alla Schiscetta, bentrovati da Clarissa Tami, una nuova puntata, una nuova occasione per conoscere un nuovo ospite e attraverso i ricordi, i suoi sapori, facciamo un viaggio insieme. Ospite della Schiscetta quest'oggi è Rebecca Parisi Trumello, classe 1974, nata ad Asti, ma con origini siciliane, è vero, quindi i tuoi primi ricordi legati alla tua infanzia, la tua giovinezza, quali erano i piatti, insomma, che ti riportano indietro nel tempo? Quali sono i piatti che ti riportano indietro nel tempo?
Allora, essendo che appunto i nonni sono stati di origine siciliana, quello che ricordo è proprio la caponata tipica della nonna paterna e poi, vabbè, anche la pasta con i fagioli, cioè proprio un po' la cucina mediterranea, ecco.
E invece la cucina più piemontese, c'è qualche piatto che volentieri adesso riproponi agli amici piuttosto che in famiglia?
Allora, la bagna cauda è proprio un piatto tipico piemontese che ho imparato a apprezzare negli anni, perché comunque ha un forte sapore di aglio, ecco, quindi da ragazzina magari non tanto, invece adesso devo dire che apprezzo molto di più e quindi ci tengo magari a farlo anche conoscere ad amici, soprattutto del Ticino.
Tu sei cresciuta con i nonni, hai un legame molto stretto con i tuoi nonni ed è da lì anche che nasce poi la tua passione per tutto quello che riguarda gli occhi. Ecco, come nasce questa curiosità?
Allora, la mia mamma mi ha avuta a 16 anni, quindi essendo molto giovane, diciamo che sono molto più cresciuta con i nonni, e sia paterni che materni, ecco, quindi il nonno materno era un ottico e quindi è stato lui praticamente che mi ha fatto conoscere questo mondo.
Ecco, che cosa ti davano, che cosa ti preparavano quando andavi a giocare con gli amichetti, quando andavi a scuola? C'era una schiscetta che i nonni ti preparavano da portare con te?
La fettina panata con le patatine fritte e poi una cosa che ricordo a livello proprio di profumi, ecco, adesso facendo questo viaggio nella mia infanzia, è proprio l'asilo nido. Mi viene proprio in mente il classico odore tipo di pastina che alcune volte, quando magari mi capita di andare a trovare qualche amica che ha appena avuto un bambino, senti proprio questo profumo di asilo, mi ricorda proprio questo.
Allora, tu appunto cresci con i nonni, c'è il nonno ottico e quindi inizi a bazzicare un pochino nell'ambiente, diciamo così. Quali sono i ricordi legati appunto ai primi giorni quando aiutavi tuo nonno in bottega? Perché tuo nonno aveva proprio la bottega.
Esatto, lui era proprio il classico artigiano dell'occhiale, dove comunque gli occhiali erano già anche, naturalmente c'era molta meno scelta a livello di materiali, però la qualità era nettamente migliore rispetto a quella di oggi, a livello proprio di occhiali in celluloide, eh? Poi a livello di metalli, titanio, così, è tutto un altro mondo oggi, all'epoca si usavano meno. E quindi ricordo proprio quando andavo a aiutarlo per guadagnare qualche soldino durante il periodo estivo o durante il periodo delle vacanze di Natale. Il mio primo approccio con i materiali, le lenti si usavano molto di più quelle in vetro, erano, anche perché parliamo di 35 anni fa, io avevo più o meno 14-15 anni, erano i primi approcci con le lenti infrangibili che utilizziamo adesso, quindi si usava molto di più il cristallo, e da montare sulle lastre in celluloide era veramente molto più difficile rispetto ad oggi.
Ma era più difficile perché erano più delicate, più come mai?
Intanto era molto più facile romperle e scheggiarle durante il taglio, però l'inserimento proprio della lente all'interno della lastra in celluloide con la lente in vetro è molto più difficile rispetto al materiale plastico.
La lastra in celluloide, che cosa si intende? È la montatura degli occhiali?
Esatto, esatto. Diciamo che quelle più pregiate sono le lastre Mazzucchelli, che sono proprio una lastra di celluloide, ecco.
Ok, poi dopo tu dal periodo di Asti vai a Roma e decidi, devo studiare assolutamente ottica e quindi vai alla scuola di ottica a Roma.
Esatto, ormai visto che mio nonno mi aveva ormai trasmesso questo grandissimo amore per l'ottica, la scuola di ottica in Italia era un po' particolare all'epoca, perché o prendevi la maturità, quindi facevi proprio un istituto professionale, che è quello che ho fatto io, o se no potevi fare un biennale dopo la maturità. Allora niente, visto che la sorella di mia nonna viveva a Roma e c'era questa ottima scuola di ottica, istituto professionale, quindi ho fatto 5 anni di ottica a Roma.
Insomma, chissà quanti piatti, adesso torniamo nei ricordi enogastronomici del tuo periodo romano, ma intanto un po' di musica su Rete 1.
Smile worth 100 lives.
torniamo a parlare con Rebecca Parisi Trumello, parliamo di optometria, di visual training, insomma adesso ci spiegherà tutto meglio Rebecca, visto che ha questo grande amore verso tutto quello che concerne l'ottica, gli occhi. Allora eravamo a Roma, tu sei stata a Roma a studiare, ti piace talmente tanto che vuoi andare avanti, ti trasferisci a Milano per laurearti appunto in optometria. E i ricordi ai fornelli quando abitavi a Milano come studentessa, che cos'è che mangiavi all'epoca?
Allora, diciamo che Milano è la prima occasione dove io vivo da sola, perché appunto prima con i nonni, poi a Roma dalla sorella di mia nonna, e a Milano finalmente ho l'opportunità di gestirmi. E quindi ai fornelli, insomma, ho dovuto fare un po' di pratica. Diciamo che il piatto principale erano grandi insalate con tutto e di più, però quando magari avevo qualche ospite, qualche fidanzatino dell'epoca, anche perché comunque avevo 25 anni quando ero a Milano, e mi cimentavo, dai, con qualche pasta al forno anche.
Ecco, visto che parliamo anche d'amore e gli occhi si dice che sono lo specchio dell'anima, e visto che tu hai studiato gli occhi, tu riesci a capire dagli occhi, insomma, chi hai davanti, avendone visti così tanti di occhi in tutta la tua esperienza professionale e di vita?
Allora, quello sì, perché effettivamente è vero, gli occhi parlano praticamente, hanno un'energia che ti trasmette un po' l'animo della persona, ma soprattutto facendo le visite, io analizzando praticamente come si comportano gli occhi, già riesco a capire se la persona è tendenzialmente una persona nervosa, che trattiene e lascia andare poco, oppure se è una persona un po' giù di tono, un po' ipotonica, un po' con un basso tono sia muscolare che anche emotivo. Sì.
Cambia il colore degli occhi? Ha un'influenza?
No, tendenzialmente no, lì è il colore della pigmentazione dell'iride, no, quello no.
Ecco, perché ultimamente va di moda anche quelli che cambiano il colore degli occhi, insomma, bisogna avere del bel coraggio per farlo, immagino che anche tu non sia molto per la quale.
No, direi proprio di no, anche perché comunque vai a destabilizzare tutto quello che è la natura delle lamelle dell'iride. No, anche no.
Anche no, meglio di no. Bentornati alla schiscetta da Clarissa Tami, buon inizio di pomeriggio. Siamo con Rebecca Parisi Trumello, parliamo di optometria. Allora, siamo rimaste con la storia a Milano, tu ti lauri in optometria e poi nei primi 2000 ti trasferisci in Svizzera, vieni subito qui in Ticino e la storia continua, ma prima dobbiamo capire qual è la differenza, aiutaci tu, cioè che cosa fa l'ottico, cosa fa l'optometrista, l'oftalmologo, insomma, ecco, perché poi hai studiato anche visual training, hai fatto poi un master in visuo posturale, ecco, spiegaci un po' tutto.
Allora, appunto nel 2004 avevo 30 anni e la Svizzera mi affascinava tantissimo perché c'è una regolamentazione, una differenza tra l'operato dell'ottico e dell'optometrista, mentre in Italia ancora oggi c'è una grande confusione, cioè c'è un'unione delle due figure, no? Allora, l'ottico è principalmente colui che fa i montaggi degli occhiali, fa le consulenze, quindi arrivi tu con la tua ricetta, ti consiglia quello che è la lente migliore per te e fa vendite comunque di occhiali da vista e di occhiali da sole. Mentre l'optometrista è la figura che invece fa le visite, quindi l'ottico non può fare le visite, fa solo le vendite, mentre l'optometrista fa appunto, l'optometria è lo studio praticamente del sistema visivo, di come poterlo correggere meglio a livello sia di lenti a contatto oppure di lenti per occhiali. La differenza invece, che tante persone magari confondono anche l'oftalmologo, l'oculista invece, essendo un medico, si occupa principalmente di diagnosticare o preventivare praticamente una patologia. Quindi, essendo medico, fa diagnosi e cura di patologie oculari.
Quali sono gli strumenti che utilizza un optometrista? Così capiamo come funziona una visita con l'optometrista.
Allora, l'optometrista utilizza principalmente l'autorefrattometro, che è praticamente uno strumento che è un computer che in base alla capacità di messa a fuoco ti dà un'ipotesi di quello che è la diotria che serve al sistema visivo. E poi ci sono altri strumentini che servono per vedere la dominanza, qual è l'occhio dominante, sia da lontano che da vicino, una palette prismatica che ti serve per capire gli assi visivi, se sono dritti, se sono più aperti, se sono più chiusi. E poi, appunto, adesso anticipo, io avendo integrato anche il mio master in clinica neurovisoposturale, uso molti più aggeggini che vanno a valutare anche questi assi visivi anche nel verticale, per vedere se appunto una posizione, un'inclinazione della testa laterale o da una parte o dall'altra è determinata da o una cervicalgia, o un problema della colonna vertebrale o un problema visivo, quindi magari un piccolo astigmatismo non corretto che ti porta ad avere questa inclinazione, perché il sistema cosa fa? Cerca di trovare sempre la posizione dove vede meglio. Quindi tante volte magari uno dice: ah, sì, mi manca un 0,25. Ho capito, però questo 0,25 non corretto, che a livello visivo tu lo compensi bene, però a livello funzionale ti può creare degli adattamenti posturali che a lungo andare poi si consacrano, ti possono creare anche problemi a livello cervicale,
Ecco,
ecco.
quindi posso avere magari un dolore poi alla schiena o stare seduta in maniera un po' storta. Quindi sono due elementi strettamente collegati.
Allora, noi abbiamo proprio a livello di occhi, mandibola e collo una via che si chiama via, un parolone, via oculocefalogiria. Praticamente è il quinto nervo cranico, che è il trigemino, che collega i muscoli degli occhi, i muscoli del massetere, che è quello che ci permette di masticare, e le cervicali alte. Quindi cosa succede? Quando noi abbiamo un'alterazione, magari che parte dal sistema visivo, no? Essendo che hanno in comune questa innervazione, si può poi ripercuotere su entrambe le parti, quindi sia a livello di masticazione, quindi a lungo andare la mandibola può prendere una deviazione perché mastichi in maniera alterata, non equilibrata, e magari creare anche questa cervicalgia cronica. Vai dal massaggiatore, ti fa una terapia che dura quel che dura, insomma, perché la causa è a livello visivo.
Ci sono dei consigli che puoi dare per proteggere la vista? Qualcosa che possiamo fare tutti noi comuni mortali nella vita di tutti i giorni?
Allora, i consigli possono essere veramente tanti, nel senso che adesso io ho molto a cuore i bambini, quindi visto che purtroppo gli occhi sono fortemente esposti a dispositivi elettronici, poco, tanto, comunque parecchio, ecco, anche se non ci sono problemi visivi, mettere una lente con una protezione, con un filtro della luce blu. Questo ogni volta che i ragazzi si mettono davanti allo smartphone piuttosto che tablet o computer, okay, perché bisogna proteggere da questa frequenza di luce che favorisce la degenerazione dei fotorecettori della retina. Poi, vabbè, proteggersi dal sole, ovviamente, con una buona lente certificata, quindi non è che bisogna scegliere un brand di altissimo pregio, ma comunque una buona lente, ecco, almeno quello. E poi cercare di, quando si passano troppe ore comunque a distanza ravvicinata, sia che sia davanti a un dispositivo o anche davanti a un libro, intanto tenere una buona postura. Quindi più siamo lontani, esiste questa distanza, si chiama distanza di Harmon, è praticamente il braccio fa un angolo retto, praticamente l'avambraccio adeso al corpo, poi stendiamo il braccio, praticamente questa è la distanza, che è più o meno un 40-50 centimetri, dagli occhi, bisogna tenere questa distanza qua, non più vicino, perché sennò si crea una contrazione del nostro cristallino. Poi spesso e volentieri guardare lontano, fare un bel respiro, di modo che il cristallino si distende, perché quando noi guardiamo da vicino si contrae, ecco. Poi cercare anche di fare una ginnastica oculare, nel senso che questi occhi ormai sono diventati immobili, passiamo veramente troppo tempo in fissità. Quindi fare uno stretching con semplici movimenti, in alto, in basso, sinistra, destra, farli muovere. Il corpo ha bisogno di movimento.
Allora, dopo il brano torniamo a parlare di esercizi, fare lo stretching per gli occhi, perché questo è molto interessante, poi soprattutto anche se possiamo mangiare qualche cosa che può aiutare la salute degli occhi.
Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same.
Torniamo a parlare di occhi con Rebecca Parisi Trumello. Ci stavi dando dei consigli su come fare stretching per i nostri occhi, che è molto interessante.
Allora, sì, praticamente nella mia formazione poi ho deciso di fare 3 anni di visual training. Quindi il visual training è proprio un allenamento mirato, specifico e personalizzato per migliorare i disequilibri degli annessi oculari. e migliorare tutto quello che è la velocità anche di reazione motoria agli stimoli visivi, non solo motoria, ma anche cognitiva, quindi la risposta anche del cervello. Però i consigli più semplici che vi posso dare, che potete fare quotidianamente, appunto, è oltre allo stretching visivo, quindi quello che ho spiegato prima, guardare quindi in alto, in basso, sinistra, destra, anche gli obliqui, respirando, anche fare delle fissazioni vicino, lontano. Questo serve proprio per migliorare la flessibilità del cristallino, soprattutto anche, ma per i giovani, per questa assidua fissazione a distanza ravvicinata, ma anche per chi, insomma, inizia ad avere 40-45 anni, che la presbiopia, ovvero questa difficoltà di messa a fuoco sul vicino, inizia a bussare, insomma, alle porte. Ecco, questo serve per migliorare, mantenere l'elasticità della messa a fuoco.
Ci sono anche dei consigli sull'alimentazione, qualche cibo che ci può aiutare, che può prevenire.
Allora, sì, beh, l'alimentazione sappiamo benissimo che è molto 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 importante. Allora, abbiamo le verdure a foglia verde, che sono appunto ricche di luteina e zeaxantina, che proteggono la retina e riducono il rischio di degenerazione maculare e anche la cataratta. Poi abbiamo tutti gli alimenti, appunto le carote, i peperoni, la zucca, le albicocche, che sono fonti di beta-carotene, che è un precursore della vitamina A e sono essenziali per la salute della retina e migliorano anche la visione notturna. Poi tutto ciò che è frutta secca e semi, che sono ricchi di vitamina E e omega 3, aiutano a proteggere le cellule oculari dai danni ossidativi, e omega 3, anche il pesce naturalmente, ricco di omega 3, che l'omega 3 riduce anche l'infiammazione e aiuta a prevenire anche la secchezza oculare, anche che poi ci riagganciamo per un'altra cosa. Poi importanti anche gli agrumi, i kiwi, che sono altissimi in vitamina C, contribuiscono quindi alla salute dei capillari oculari e anche dovrebbero rallentare la formazione della cataratta. In ultimo anche i legumi e le uova, che apportano zinco e selenio, che sono dei minerali molto importanti per la funzione retinica e la protezione del nervo ottico.
Ecco, dicevi anche quando sentiamo questa secchezza, dove appunto come l'occhio disidratato, cosa dobbiamo fare?
Allora, purtroppo adesso tante persone soffrono di secchezza oculare. Allora, già è importante quando siamo esposti a aria condizionata tenere magari, soprattutto le persone che stanno nell'ufficio, ambienti chiusi, quindi dove l'aria condizionata è molto forte, tenere un deumidificatore, quindi cercare di migliorare appunto l'aria secca, ecco. Poi, classico rimedio della nonna è fare degli impacchi col tè verde. Anche questo non costa nulla e il tè verde o il tè nero anche disinfiammano, quindi funziona molto bene. Un'altra cosa che è anche molto importante per la secchezza oculare è fare dei blinking, ovvero strizzare bene gli occhi, aprire, strizzare, aprire. Questo stimola le ghiandoline di meibomio, che sono praticamente sulla rima palpebrale inferiore. E andando a fare questo strizzamento, noi andiamo a favorire praticamente la ghiandola lacrimale, a stimolare più lacrima.
Ecco, dicevi i rimedi della nonna che ci piacciono sempre, tè verde e o tè nero. Ecco, com'è che dobbiamo fare questi impacchi? Come funziona esattamente? Qual è il giusto procedimento?
Ma prendiamo la bustina, due bustine, una per occhio, facciamo un po' raffreddare. Ci mettiamo tranquilli sul divano, mettiamo queste bustine davanti agli occhi. E ci prendiamo un attimo di relax, respiriamo e intanto andiamo a disintossicare praticamente gli occhi. E già solo anche prenderci un attimo di tempo con la vita frenetica che abbiamo oggi è anche molto importante questo.
Quindi niente fette di cetriolo, insomma.
Bah, penso che quello sia un luogo
Un
comune.
luogo comune, meglio le bustine di tè imbevute nell'acqua. Dobbiamo fare l'acqua calda, va bene anche solo con l'acqua fredda, o deve bollire l'acqua, insomma, dobbiamo proprio fare il tè come se lo volessimo bere.
Come se volessimo berlo e poi farla raffreddare un pochino, sì.
Allora, andiamo avanti con i consigli anche su ogni quanto fare una visita, cioè in base anche all'età immagino che cambi la frequenza.
Allora, sì, diciamo che gli adulti, almeno una volta ogni 2 anni direi che basta, a meno che ci siano delle patologie. Allora, in quel caso, naturalmente, sì, bisogna tenere sotto controllo. Per quanto riguarda i bambini, invece, io direi una volta l'anno. Una volta l'anno, soprattutto se magari c'è una genetica ereditaria anche alla miopia o a forti astigmatismi. Io direi una volta l'anno per i bambini, sì.
Torniamo subito dopo questo brano con Rebecca e continuiamo a parlare di occhi. Torniamo con Rebecca Parisi Trumello, parliamo di optometria. Sicuramente diciamo che l'approccio di Rebecca è un approccio multidisciplinare, visto che insomma hai fatto vari studi.
Sì, il mio approccio è quello di considerare il sistema, il corpo umano a 360 gradi, nel senso che gli organi è come se comunicassero tra di loro e quindi noi siamo una concatenazione di eventi, ecco.
Allora, ci sono dei sintomi che magari si possono sottovalutare o qualcosa che hai notato spesso nei tuoi pazienti?
Allora, io per quanto riguarda il visual training mi occupo soprattutto, mi sono specializzata nei bambini perché sono un mondo meraviglioso e quindi mi piace stare a contatto con loro. Ecco, quello che noto, allora, le difficoltà nell'apprendimento, quindi nella lettura, quindi la dislessia, come discalculia, sono sempre esistite. Però diciamo che venivano magari non riconosciute, ecco. Negli ultimi anni, per fortuna, invece, queste difficoltà vengono riconosciute e si fa anche qualcosa per aiutare questi bambini. Ecco, una cosa che viene sottovalutata è il fatto che i movimenti oculari, i movimenti degli occhi sono fondamentali per avere una buona lettura fluida e veloce. Infatti diciamo che io collaboro negli ultimi 3-4 anni con molte logopediste e hanno effettivamente anche loro verificato che se a fianco alla loro terapia si affianca anche un visual training che migliora quindi tutto quello che è subito, la prima fonte di informazione che arriva al cervello arriva dagli occhi, quindi il sistema visivo deve essere veloce, preciso, e fluido e da lì migliora tutto.
Quindi per i bambini la prima visita a che età, secondo te, bisogna iniziare ad avere un quadro, insomma, più chiaro della situazione?
Ma io preferisco averli sempre scolarizzati perché sennò prima è meglio l'oculista, ecco. Però dal momento in cui hanno 7-8 anni, che quindi hanno anche una partecipazione attiva, che sono anche affidabili, ecco lì si può fare un bel profilo di performance che riguarda sia la parte di coordinazione visuo-motoria, quindi il motorio, l'atto motorio legato quindi al visivo, e anche la stabilità posturale, tutta la velocità di reazione appunto agli stimoli visivi.
Visto che siamo nel periodo estivo, quindi si va al mare, ci si tuffa, aprire o non aprire gli occhi sott'acqua è consigliabile oppure no?
Io direi di no, sinceramente, anche perché il lago, i mari ormai sono veramente talmente tanto inquinati che è meglio tenerli chiusi e proteggerli.
E quando magari ci entra qualche cosa nell'occhio col vento, piuttosto che un po' di sabbia, ecco, cos'è che possiamo fare subito per alleviare? Magari non abbiamo lì una farmacia a 2 passi, cos'è che si può fare per alleviare il fastidio? O
Ma
quantomeno per non aggravare la situazione, perché poi magari si può anche ferire l'occhio.
allora, lì dipende perché comunque l'ideale è sciacqui con acqua fredda, però se questo corpo estraneo non si toglie o magari può essere pericoloso, può creare anche delle abrasioni corneali. Ecco, quindi prendersi il tempo e sciacquare veramente minuziosamente.
Quali sono le problematiche che vedi di più in questi ultimi anni legate agli occhi? Soprattutto anche, come dicevi tu, con i dispositivi elettronici hanno un'influenza negativa maggiore, immagino, rispetto al libro o a leggere un foglio.
Allora, più di una volta mi sono imbattuta in letture, ma comunque anche studi scientifici e previsioni, dove, se non ricordo male, nel 2050 si prevede che praticamente la metà della popolazione sia miope. Perché? Perché appunto questo lavoro, comunque anche diletto, protratto nel tempo a distanza ravvicinata, purtroppo tende a creare questo spasmo al cristallino e creare miopia, ecco.
Miopia, che significa esattamente?
Non vedere bene da lontano, quindi diciamo che questo cristallino rimane come un crampo, quindi ottimizza sempre di più la visione da vicino e peggiora quella da lontano, perché quando guardiamo da lontano lui si distende, anche perché il cervello che informazione diamo performa bene a distanza ravvicinata, quindi lui risponde a quello, al comando che tu gli dai. Infatti ecco perché sono nate anche le lenti per gli occhiali per il contenimento della progressione della miopia, perché appunto gli studi ci portano a quello, che purtroppo veramente dobbiamo cercare di evitare un po' che i nostri ragazzi passino veramente troppo, troppo tempo davanti agli schermi, perché non aiuta assolutamente.
Rebecca, invece grazie a te per l'aiuto che ci hai dato oggi, per i consigli. Rebecca Parisi Trumello, è stato un piacere averti ospite alla Schiscetta quest'oggi.
Ma piacere mio, Clarissa, io ti ringrazio anche per questa opportunità, è stato proprio divertente.
Grazie mille, buon pomeriggio su Rete 1.